ancora dentro la forza lavoro. Per me parlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico, basta lavoro. Silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate, ma il tempo è pane per pochi e a noi soltanto gli avanzi e quel poco che resta. Mangiate soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare. Domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico, basta lavoro.
Buongiorno a tutte e tutte i nostri cari e cari ascoltatori ed ascoltatrici, corrispondenza operaia in voce, mezzogiorno e 10, Radio Onda Rossa 87.9. E iniziamo questo lunedì mattina con una corrispondenza con un compagno e lavoratore che opera nel settore dei servizi sociali, in particolare dell'assistenza alla disabilità. Il compagno che stiamo per sentire fa parte di un gruppo di lavoratori che da alcuni mesi, anzi direi da circa un anno, si sta organizzando per affrontare collettivamente e comunemente i problemi riguardanti questo importante settore lavorativo. Ricordiamo che questi compagni si riuniscono attualmente in un blog che del quale ricordiamo l'indirizzo web, che è socialworkers.noblogs.org, il quale si propone di essere uno strumento per indagare a fondo le condizioni di lavoro e di vita di chi opera nel sociale. Fanno riferimento a questo gruppo figure lavorative di vario tipo, che però condividono una critica profonda a questo sistema, che ha visto nel corso degli ultimi decenni delle trasformazioni importanti, tutte volte a parer nostro, ma soprattutto a parere degli estensori del blog, alla dequalificazione, al demansionamento, al peggioramento delle condizioni di lavoro di chi opera in questo settore e conseguentemente al peggioramento sostanziale del servizio. Per introdurre il compagno partiamo subito da un'iniziativa, perché come appunto i compagni dicono, è importante iniziare a riconoscersi e a ritessere quei fili con i quali unire i nostri bisogni, unire le nostre esigenze. E per fare questo, oltre a un lavoro di inchiesta costante, i compagni che stiamo per intervistare si sono proposti anche di fare un tour conoscitivo in giro per Roma, in giro per l'Italia, che si concluderà il prossimo mercoledì, cioè dopo domani, presso Ciurmo, in via Galeazzo Alessi 122, dove si terrà un'iniziativa riguardante la trasformazione degli AEC, gli assistenti educativo-culturali, in OEPA, cioè gli operatori educativi per l'autonomia. Questa si tratta di una nuova trasformazione nel campo dell'assistenza e che, a detta di molti compagni, analisti e commentatori, va sempre nella direzione della dequalificazione e del peggioramento delle condizioni. Dopo questa doverosa introduzione mi sento però di lasciare la parola a chi è più coinvolto in tutta questa questione, e quindi ti saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, la prima cosa che ti chiedo appunto è se ci puoi presentare questa importante iniziativa che si terrà a Ciurmo mercoledì prossimo alle 17.30.
Guarda, la presentazione di quello che siamo, di quel lavoro che stiamo svolgendo, non poteva essere più precisa. Hai condensato molte delle cose che stiamo cercando di approfondire e di trasformare in forme di comunicazione, perché una delle principali questioni che ci hanno spinto a lavorare su un blog, ma in generale a costruire l'iniziativa, è proprio il fatto che la nostra figura professionale, le nostre figure professionali, dobbiamo parlare al plurale perché noi utilizziamo la parola operatori, operatrici sociali, che raccolgono una serie di figure nella quale ci hanno spezzettato, quindi gli AEC, gli assistenti domiciliari, gli operatori di struttura, gli educatori, gli assistenti specialistici, tutte figure professionali che in qualche modo svolgono mansioni più o meno professionali nella filiera dei servizi sociali. Abbiamo cercato di capire come fare in modo che tutto quello che ci viviamo in termini anche di lamentela, perché molto spesso i nostri colleghi e le nostre colleghe si lamentano tanto, perché le nostre condizioni di lavoro e la qualità dei servizi che ci fanno erogare è sempre progressivamente sta peggiorando. Però il problema è che poi la lamentela non si trasforma mai in qualcos'altro. Quindi siamo partiti un po' da questo presupposto, troviamo gli strumenti, cerchiamoli insieme, partiamo principalmente dall'autonarrazione. Gran parte del nostro blog si incentra in particolare sulle storie, e quindi sulle storie che tutti possono raccontare, le storie che in qualche modo raccontano le criticità, le problematicità che noi incontriamo sui posti di lavoro. Ci incontriamo mercoledì perché cominciamo dopo una prima fase, diciamo l'ultima tappa di questo tour, che è stato un po' un tour di presentazione. Noi ci lavoriamo da un anno, ma in realtà ci siamo presentati pubblicamente in questo mese perché in qualche modo avevamo bisogno di uscire fuori e cominciare a parlare al mondo di questo progetto. Abbiamo fatto una prima fase, una prima parte del tour è stata dedicata alla parte storica, da dove veniamo, e quindi la legge 180, i servizi territoriali. Abbiamo un po' cercato di capire lo stato dell'arte, abbiamo interpellato dei tecnici anche di settore, abbiamo fatto delle iniziative molto, molto importanti e interessanti. Da mercoledì, che in realtà è la chiusura del tour ma che non è la chiusura delle nostre iniziative, cominciamo a parlare di una delle figure che fa parte di questo mondo degli operatori e delle operatrici sociali, che sono gli AEC, appunto sono quegli operatori che lavorano nelle scuole e assistono i disabili all'interno delle scuole, che si trovano dal 2019 a chiamarsi non più AEC ma OEPA, con un nuovo regolamento comunale, con una serie di criticità e di difficoltà. Il discorso sarebbe lunghissimo, quindi non so se è il caso che mi chiedete qualcosa nello specifico, perché noi cercheremo in quella giornata di affrontare un po' questo mondo che ormai ha 40 anni di vita. E purtroppo è rimasto nascosto per vari motivi, non se ne parla mai, perché fino al 2008 all'incirca, che è il periodo dell'inizio formale della crisi che ha portato a questa accelerazione dei tagli sui costi sociali e quindi su tutta la filiera dei servizi sociali, comunque il terzo settore è quel settore che in qualche modo metteva le toppe nelle falle di uno Stato che si occupava dei diritti, teoricamente formalmente, dei diritti dei cittadini e del mercato. Adesso le cose sono tutte molto più confuse e purtroppo i nostri colleghi, e i nostri datori di lavoro, che sono le cooperative, continuano a tenere sotto, a non parlare di questa questione delle nostre condizioni di lavoro e delle condizioni dei servizi, che sono sempre più peggiori, peggiorano sempre di più, e quindi bisogna metterci mano, bisogna cominciarne a parlare, anche perché le cooperative sono, hanno una certa origine, e quindi è sempre più complicato, è sempre più complicato parlarne, e anche molti dei nostri colleghi e le nostre colleghe molto spesso sono, si sentono portatori di una missione quasi di stampo cattolico, perché facciamo del bene alla società. In realtà non stiamo facendo più del bene, ci stanno costringendo a coprire dei servizi e a, a coprire anche un ruolo di molto spesso di controllo sociale, e non più di inserimento, di autonomia, di non so, mi sto dilungando molto, quindi aiutatemi.
Ti ringrazio, no, e ti sei, hai fatto bene a dilungarti, insomma, è una questione che va sollevata ed esposta con chiarezza. Proprio in merito a questo volevo appunto farti una domanda. Quello che ci ha colpito molto del lavoro che state facendo tramite il blog è proprio questo intervento certosino, capillare, che cerca di far uscire le voci dirette di chi opera nel settore, anche perché di queste questioni del sistema di sfruttamento creato dalle cooperative in vari settori in Italia se ne parla spesso, ormai è un argomento che è anche di senso comune, esce sui mezzi, sui grandi mezzi di informazione, però se ne parla spesso in termini estremamente generici ed astratti. Cioè, se da un lato si denuncia il sistema di sfruttamento che c'è dietro alle cooperative, le soluzioni che si propongono sono sempre potremmo dire neoliberali, se ci riferiamo ad esempio a quella che è la retorica dell'attuale governo su questi temi, si pensa sempre che la soluzione a queste problematiche si debba dare nell'ambito tramite un intervento dall'alto, un intervento che ristabilisca una supposta legalità. Invece a me sembra che il vostro metodo sia un po' invertito rispetto a questo, cioè non guarda a soluzioni astratte generali dall'alto, ma guarda più che altro all'attivazione delle persone coinvolte nei processi. E ad esempio, infatti, fate molte nel blog avete fatto molte interviste che riportano anche le esperienze dirette degli operatori e così via. E in questo senso appunto volevo chiederti quanto secondo voi, cioè, la domanda è un po' retorica, però quanto secondo voi è importante oggi ripartire da qui e ripartire appunto dall'attivazione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici?
Allora, intanto ripartire da il protagonismo degli operatori e delle operatrici, farli uscire dai ricatti, tenere conto che c'è un dato fondamentale di cui tener conto, il fatto che gran parte degli operatori e delle operatrici che noi proviamo a intervistare, sia in forma video che in forma di scrittura, vogliono l'anonimato. Quindi questo dovrebbe già dare un'idea di quello che si vive, qual è il clima che si vive all'interno delle cooperative. Quindi non si vuole, il problema è l'esposizione. Nel momento in cui si vorrebbe dire qualcosa, l'operatore e le operatrici hanno paura. Si è creato un mondo del lavoro che è ritornato ad una situazione pre-sindacale, in cui dentro le cooperative non è previsto proprio l'idea di sindacalizzazione, a parte qualche piccola eccezione. Nella vostra sigla c'è la canzone che dice, no, le 8 ore, ma quale 8 ore? Qui non ci stanno né 8 ore né 6 ore, gli operatori e le operatrici sono al lavoro H24, sono messi al lavoro H24 per una paga misera, prendendosi delle responsabilità enormi, perché il nostro mestiere è quello di costruire relazione con delle persone e non con degli oggetti. E purtroppo questa cosa, in questa cosa le cooperative sono state complici, perché hanno accettato un modello sempre più competitivo, sempre più di mercato, non hanno mai messo, non si sono mai messe in gioco, anzi hanno accettato questo sistema, e hanno accettato il sistema per cui bisogna fare di più e meglio con meno risorse. Ormai si sta decidendo che per risparmiare, per la questione del bilancio della chiusura di bilancio a zero, bisogna tagliare i costi. Tagliare i costi significa tagliare i diritti delle persone più deboli, delle fasce più deboli. E quindi la gran parte delle persone che non possono permettersi i servizi a pagamento si vedono tagliare progressivamente i propri servizi, sia in termini di qualità che in termini di quantità. Questa cosa le cooperative non lo denunciano, e guai se qualcuno di noi che siamo operatori e operatrici ci permettiamo a farlo, perché siamo soggetti a mobbing, siamo soggetti a anche a licenziamenti molto spesso. Adesso basta ledere l'immagine dell'azienda per essere licenziati. E poi c'è la questione dei contratti a tempo indeterminato, in particolare con le scuole, ne parleremo appunto mercoledì, partiremo da lì. Da adesso, da fine giugno, sono chiuse tutte le scuole, anche le materne, fino al fine settembre, quando ricominceranno le scuole, metà settembre. Molti operatori e operatrici che hanno il contratto a tempo indeterminato, ma sono gli è stato sottoscritto dopo il Job Act, saranno a zero ore, quindi non recepiranno reddito e non potranno neanche usufruire come potevano fare prima, quando avevano contratto a tempo determinato, tempi in realtà collaborazione, della disoccupazione, o trovarsi un altro lavoro in attesa di riprendere il lavoro nelle scuole, perché sono dipendenti e quindi rimangono a casa, non possono avere un reddito. E ci chiediamo come si pensa che questi operatori e questi operatrici possano pagare l'affitto, le bollette, fare la spesa, eccetera eccetera. Questa è, diciamo, la situazione. È un sistema assolutamente da rivedere e da chiudere, perché ormai un sistema è arrivato all'esaurimento. Il nuovo governo, le nuove forze di governo vorrebbero la stessa cosa, ma in senso più verso il mercato, quindi vorrebbero sostituire all'albo delle cooperative nei municipi e nei comuni l'albo degli operatori, quindi ci vorrebbero tutti a partita IVA, tutti dei piccoli dei imprenditori di noi stessi, e quindi sottoposti alle leggi di mercato. Quindi sono finiti anche tutti i progetti di inclusione, di inserimento, progetti sull'autonomia, perché i nostri principali, i nostri datori di lavoro diventeranno direttamente le scuole, diventeranno direttamente le famiglie, e a quel punto diventeremo di fatto dei bodyguard o dei nuovi secondini, quelli che noi in questo tour abbiamo definito i secondini di questo nuovo manicomio, ma diffuso nel territorio, il terricomio. Questo, diciamo, è a grandi linee la nostra prospettiva, e noi su questa cosa dobbiamo mettere mano.
Infatti, guarda, su questo mi lanci la seconda cosa che ti volevo chiedere. Leggendo il vostro blog e anche dalle parole che ci dici ora, emerge la necessità, a parer mio, anche di portare avanti a fianco della battaglia sindacale per il riconoscimento appunto della dignità e dei diritti di chi lavora nel settore, c'è anche una battaglia culturale e politica che va portata avanti in questo campo, anche perché si assiste alla progressiva trasformazione anche dei termini con cui vengono descritti questi servizi. Cioè, se questi da un lato, come giustamente sottolineavi prima, dovrebbero essere i servizi alla persona che lo Stato in quanto Stato civile offre a tutti e tutte, soprattutto a chi è in difficoltà, a chi è affetto da una disabilità, si sta invece trasformando tutto in un rapporto da un lato tipo servizio in vendita e cliente, cioè l'operatore diventa un professionista che fornisce un servizio e le famiglie o comunque chi ha bisogno di questi servizi diventa direttamente un cliente di questi servizi.
Ma nelle cooperative è già cambiato questo paradigma. Già nelle cooperative si parla già di clienti e non più di utenti. Non ci sono già più i responsabili del personale, ma ci sono i responsabili delle risorse umane. Quindi questa trasformazione antropologica delle cooperative è già avvenuta. Quindi sì, noi già siamo in questa situazione già adesso. Dopo, nell'ipotetica cancellazione del sistema delle cooperative che vorrebbero i 5 Stelle, la nostra prospettiva è l'estremizzazione di questo concetto.
Perfetto, senti, insomma, l'argomento, come giustamente hai iniziato a dire tu, è un argomento complesso, è un settore molto articolato e complesso che subisce una trasformazione che dura, che va avanti da diversi anni. Noi di questo ne abbiamo già parlato anche privatamente tra di noi, insomma, per organizzare questa trasmissione ci siamo resi conto di quante sarebbero le cose da dire e da affrontare per provare a far comprendere meglio, diciamo, queste complessità di chi vive e chi lavora in, appunto, nel terzo settore, per sintetizzare. Io volevo giusto fare un commento, diciamo, che penso, già te l'ho detto, che il lavoro che state portando avanti è molto importante ed è molto utile nel punto di partenza che vi siete dati, in un certo senso, lo dico così, diciamo, l'esperienza diretta di chi poi vive tutti i giorni sulla propria pelle, diciamo, appunto, questa esperienza di un lavoro che però, ed è un lavoro per tanti, ma possiamo dirlo, non è un lavoro come altri e non è solo un lavoro, proprio perché, diciamo, stiamo parlando di relazioni che si costruiscono con gli utenti e con delle persone, poi prima di essere utenti, delle persone, ci sono delle relazioni importanti che si costruiscono, e sicuramente le esperienze di chi lavora, di chi poi vive queste relazioni con il contesto che tu poi in maniera sintetica sei stato molto bravo a ricordare, a descrivere, rispetto alle condizioni, rispetto alla privatizzazione, rispetto ai finanziamenti, insomma, rispetto al mondo delle cooperative, per come è gestito oggi in Italia, sicuramente, quindi, questo punto di partenza, far parlare i lavoratori e le lavoratrici della loro esperienza non solo lavorativa, non solo contrattuale, ma proprio anche quella direttamente che hanno tutti i giorni, diciamo, è secondo noi importantissimo per provare a comprendere in maniera, diciamo, più complessiva, uso un'altra volta questo termine, diciamo, l'importanza di queste figure, ma quindi anche di conseguenza, diciamo, le complessità e le problematiche che oggi queste figure hanno sulle proprie spalle, sulla propria, insomma, testa, diciamo. Quindi questo è un commento, e proprio per questo dico, perché noi, insomma, pensiamo che sia importante a questo punto cercare di risentirci, anche un po' invitarvi qui nei nostri studi, ai nostri microfoni, e piano piano provare a utilizzare questi microfoni per raccontare, per far uscire un po' quali sono questo lavoro che state portando avanti e queste esperienze, appunto, che con tanta fatica tutti i giorni i lavoratori e lavoratrici fanno e portano avanti, sicuramente un impegno importante nonostante tutto.
Guarda, sicuramente per noi c'è la massima disponibilità nel ringraziarvi. Ricordo a tutti quelli, a tutte quelle che lavorano, che sono operatrici, operatori sociali, andare a visitare il blog, andare a vedere anche le nostre iniziative che facciamo in giro, però andare a visitare il blog, e se avete voglia di raccontare, uscite allo scoperto, raccontate le vostre esperienze, non solo dal punto di vista, diciamo, quelle che possono essere dette strettamente sindacali, ma anche le vostre esperienze di vita, per capire quanto è importante il lavoro che facciamo. Quindi utilizzate il blog, utilizzate la nostra mail per mandarci le vostre storie, raccontatele in qualche modo. Iniziamo da lì, iniziamo dall'autonarrazione, dall'auto raccontarci, dal raccontare quello che facciamo quotidianamente, per dare anche una dimensione di quello che facciamo. E poi sicuramente ci saranno altre occasioni, se c'è la vostra disponibilità sicuramente vi verremo a trovare in studio.
Senti, ti rubiamo qualche altro minuto, c'è un compagno in studio che ti voleva fare un'altra domanda.
Sì.
Ciao, senti, nella discussione che anche nel dibattito che stiamo facendo adesso a radio, ci sono due cose che mi hanno colpito molto, e chiedevo se riesci ad approfondire un po' queste due tematiche. Una, lo hai detto tu prima quando dicevi che tanti operatori sociali vivono il lavoro che fanno come una mission. Ecco, la domanda e l'approfondimento che ti chiedo è un po' questo: quanto incide questo fatto di sentirsi identificati con quella che è la missione poi della cooperativa, che poi spesso è un'ipocrisia, perché invece nasconde, come tu dicevi, un rapporto anche, appunto, clientelare e strettamente economico. Quanto questo movimento di mission e di identificazione può bloccare e far accettare anche tanti processi di cambiamento, appunto tagli dello stipendio, un socio lavoratore che magari in assemblea esso stesso vota un taglio al proprio stipendio per evitare la chiusura della cooperativa. Questo tema mi colpiva e mi ha colpito anche il tema che sollevava adesso l'altro compagno che ha commentato ha commentato la discussione, quello che dicevi proprio sul rapporto del lavoro, che non è appunto un lavoro in cui si muovono, che ne so, si spostano i pacchi, ma è un lavoro relazionale, quindi c'è un rapporto tra operatore e utente sempre più trasformato verso cliente, come tu stavi dicendo. Ecco, quanto è possibile, immaginabile, che spazi ci sono, che tipo di caratteristiche può portare il fatto che questa relazione possa anche entrare in dinamica, e per cui appunto anche chi è l'utente sia quello che rivendica il fatto che il servizio diventa sempre più scarso, diventa sempre più economicamente anche insostenibile, e quale tipo di rapporto ci può essere tra il lavoro, l'avvertenza, le rivendicazioni, la narrazione che fate voi come operatori sociali, invece e contemporaneamente l'utente. Quindi che tipo di relazione anche in questo frangente di cambiamento è possibile per immaginarsi anche delle risposte?
Ci vorrebbe un'altra oretta di tempo, ce l'avete? sì, è molto, molto, molto complessa la situazione. Noi, gran parte degli operatori e delle operatrici pensano di essere dei buoni samaritani. Stanno facendo un lavoro bellissimo, stanno aiutando le fragilità di questa società, quindi le persone più fragili. E quindi in qualche modo farebbero di tutto, anche lavorare gratis piuttosto che abbandonare una persona, anche facendo del lavoro controproducente rispetto a un percorso, diciamo, concedetemela, terapeutico di questo tipo, insomma, di cura. Poi c'è l'altra parte, il fatto della difesa del lavoro. Le cooperative nascono come auto-organizzazione del lavoro, in nome della difesa del lavoro si accettano condizioni sempre, sempre peggiori. Non mi scorderò mai l'applauso bulgaro nella mia assemblea soci della mia cooperativa, quando si accettò il decurtamento del 50% delle malattie, con gli occhi del CDA e di tutti i responsabili che guardavano chi applaudiva e chi non applaudiva. Quindi è una commissione di cultura e di controllo sociale che solo le cooperative possono ottenere. Solo le cooperative possono ottenere più di ogni altra azienda rispetto all'abbattimento del costo del lavoro, che è quello di cui hanno bisogno i governi in questo momento. Rispetto alle famiglie, restituire tutto alle famiglie è un percorso che ha un inganno, che c'era un inganno, perché molto spesso le famiglie non hanno in testa non hanno gli strumenti per capire qual è il percorso giusto. Le famiglie molto spesso, proprio perché specialmente quando hanno una disabilità nella famiglia, hanno la vita sconvolta. Non c'è lucidità, e molto spesso l'unica richiesta è quello di una segregazione oppure di un allontanamento dalla casa. Quello è l'unico obiettivo, molto spesso, sono poche le famiglie che hanno una piena consapevolezza del percorso da fare. Quindi sicuramente quello di cui abbiamo bisogno in questo percorso che stiamo facendo sicuramente è anche il coinvolgimento di quelle che sono le famiglie, che hanno minimamente la consapevolezza di quello che sta accadendo. E quindi in questo momento, già adesso, le famiglie che hanno la possibilità di pagare dei servizi pagano i servizi. Gran parte delle famiglie che non possono pagare i servizi in linea privata ormai stanno soffrendo di servizi minimi, ridotti al minimo indispensabile. Quindi vedremo il nostro intento è quello anche di affrontare la questione anche da questo punto di vista.
Perfetto, Senti, sì, perfetto. Allora, insomma, io ti ringrazio per questa disponibilità,
grazie,
per questa rispondenza. Anche se non ti sei preso un'ora, insomma, sei riuscito a rispondere in maniera ottima, direi, agli stimoli. Evidentemente la discussione è importante e va approfondita, e noi, io ti rilancio ovviamente la nostra disponibilità a continuare insieme questi ragionamenti, a poter essere utile anche ai lavoratori e lavoratrici che ci ascoltano e non solo. E insomma, quindi noi ci risentiremo sicuramente presto. Ti chiedo in ultima cosa di ricordarci l'iniziativa di mercoledì, il nome del blog e della mail.
Ok, allora, il mercoledì l'appuntamento è a Ciurmo in via Galeazzo S122 alle 19:30. Il blog che potete utilizzare, anche lì troverete riferimenti, socialworkers.blogs.org, c'è anche la pagina Facebook, quindi anche più facilmente raggiungibile, altrimenti è operatori sociali attivi @ autistici.org. Quindi questi sono i riferimenti, utilizzateli e se potete ci vediamo a Ciurmo. Grazie per la disponibilità.
Grazie a te, a presto. Ciao.
A presto.
Ciao, buon grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Musica in quel treno che si muove ma lontano, musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a terrore. C'è una musica col sole ancora brucia nell'orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia, in quel sogno di emigranti, grande come grande il mare, che si porta i bastimenti per le Americhe lontane.
E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri vuol non tornare mai. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri vuol non tornare mai.
Grande sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo e si porta il suo dialetto.
Non è non è non è non è che non accado dallo suo negato brucerà e lo mise per danare noi colore. Non è non è non è non è che tu mi preballa guarda il bar alle gestive e la bara bara. Non è non è non è non è che non accado dallo suo negato brucerà e lo mise per danare.
C'è una musica nei sogni di chi dorme alle stazioni, negli antichi sentimenti delle nuove emigrazioni. C'è una musica nel viaggio dalla terra di nessuno, di chi porta nel futuro i tamburi del villaggio. Grande sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo col suo ritmo maledetto. E sarà quel racconto e sarà quella canzone che ha a che fare coi briganti e coi santi in processione, che ha a che fare coi perdenti della civiltà globale, vincitori della gara a chi è più meridionale.
E chi parte oggi per tornare mai, e chi è partito ieri per non tornare mai.
Grande sud che sarà
e si porta il suo errore.
Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovidè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53 e al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno, con quattro infamoni briganti papponi fornuti alla che tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papà, mi sbottone, mi leggo giornale, consiglio con non rappare, mi spiega che pensa e bevi un po' caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fare, qua ricetta che ci ci ridendo, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, un 30 rullotto ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fa con le tre, pulito e spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando a fare, qua ricetta cacci cerinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando a fare, qua ricetta di cicerinella, compagni di cella precisa mamma. La svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio, che chi lo stipendio è un ambose sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe uccelle, gradito campario, voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fare, qua ricetta che c'è cerinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fare, qua ricetta di cicerinella, compagni di cella precisa mamma. Non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so patisciente per chi se per niente se tende nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che tinte voi state a pagare, e pure chissà se stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio, vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chissà caffè.
Thank you.
Allora, ritorniamo in voce, siamo già in collegamento con la seconda corrispondenza di oggi. Abbiamo pensato di sentire, ritenevamo importante sentire un compagno del Sicobas di Bologna. Vediamo se ci sente. Ci senti? Ciao, scusa, ci senti?
Sì, perfetto. Sì, io okay, sì,
anche noi, ora anche noi. E senti, insomma, ti stavo introducendo dicendo, ovviamente pensavamo importante sentire un compagno, del Sicobas, rispetto agli ultimi avvenimenti che ci sono stati lì in territorio emiliano, bolognese. In particolar modo mi riferisco agli ultimi avvenimenti dopo susseguiti a iniziative sindacali svolte davanti a un magazzino particolare, il magazzino Conar, che riguarda insomma il settore alimentare, la movimentazione merci del settore alimentare. Insomma, dopo iniziative sindacali fatte dai lavoratori e delle lavoratrici, insomma, auto-organizzati in assemblee davanti ai magazzini, ci sono stati episodi di repressione che hanno coinvolto un compagno, un lavoratore del magazzino. Insomma, io inizierei però a farti una domanda, se ci puoi spiegare un po' il contesto in cui ci troviamo, appunto di che magazzino stiamo parlando. Io ho detto un magazzino che riguarda il settore dell'alimentazione, so, ho letto un po' di roba e ho visto insomma che inserito in un contesto insomma agroalimentare un po' più ampio, se ci vuoi innanzitutto un po' farci comprendere meglio.
Sì, io faccio una cosa breve su questo magazzino, poi se magari mi date due minuti vorrei più parlare anche dell'assemblea di sabato che c'è stato, dove siamo andati comunque sia della FCA di Pomigliano, dove c'è stata un'assemblea di tutta la FCA. E quindi
sì, perfetto, sì, abbiamo comunque sentito Mimmo lo scorso lunedì che, perché ci c'era questa assemblea, quindi grazie, anzi è importante.
Niente, alla Conor è successo settimana scorsa che eravamo in assemblea, un'assemblea richiesta, un'assemblea regolare. Noi siamo andati a fare l'assemblea 20 minuti, c'era un problematica di trattativa su un'uscita di un'azienda, di una cooperativa all'interno e cose del genere. Il problema grosso non è tanto questo, ma il problema è che ci siamo fatti l'assemblea con giù già direttamente la Digos e la polizia, e su questo, per noi questo è una cosa grave da denunciare. Il problema è che i lavoratori, la Conor lavora nell'alimentare, nella frutta soprattutto, appartiene comunque al gruppo Legacoop, la cooperativa all'interno al gruppo Legacoop pure lei, la cooperativa disdice l'appalto, quindi non va fuori il primo di luglio, non c'è più. L'azienda Conor dice che dice a noi che dopo 17 anni che i lavoratori sono all'interno, l'azienda non prenderà più un'altra cooperativa, assumerà lavoratori propri che deciderà lei chi sono i lavoratori, ma non quelli che erano dentro ai 17 anni, quindi abbiamo 25 lavoratori fuori. E quindi parte, dopo 20 minuti di assemblea che ci riferiscono questo, parte uno sciopero dove siamo scesi, ci siamo trovati cioè in pratica subito la polizia giù, antisommossa giù, che è intervenuta abbastanza brutalmente con i lavoratori, incantonandoli anche all'interno del magazzino, e dove io e un lavoratore siamo rimasti diciamo al di fuori di questa bagarre, quindi un po' isolati dalla cosa. È arrivata la volante, ci ha messo le manette, ci ha portato, insomma, ci ha arrestato e ci ha portato in questura, messo in celle e fatto le solite bagarre che fanno, insomma, per intimidire i lavoratori, quindi prese fotografie, foto segnaletiche, impronte digitali, queste cose qua. Il fatto grave è che in un'assemblea c'era già la polizia giù, ecco, il fatto grave è questo. Il problema è anche che adesso comunque la novità è che il mercoledì dopo che i lavoratori sono tornati a lavorare, mentre facevamo un incontro in prefettura, i celerini giravano nel magazzino, in quattro giravano nel magazzino per intimidire le persone. Io chiedo se lavorino per la Conor i celerini, perché giravano proprio nel magazzino in mezzo ai pomodori, in mezzo all'insalata, mentre i lavoratori lavoravano e tutto. Cioè, quindi mentre entravano a lavorare ovviamente c'è stata questa cosa che chiedono i documenti a tutti quelli che entrano, insomma un po' di intimidazione che continua a esserci nell'ambiente, diciamo, di Legacoop. Ecco, adesso abbiamo un incontro comunque mercoledì questo per trovare delle soluzioni, che secondo noi le soluzioni sono l'assunzione diretta con la committenza che Conor, visto che i lavoratori sono da 17 anni lì e 8 persone sono stati già assunti determinati, quindi prima di assumere altre persone dovremmo dare la precedenza a chi ha lavorato nell'azienda da tanti anni. Ecco.
Ok, vabbè, noi ti sentiamo. Vabbè, innanzitutto, ovviamente, ti mandiamo la nostra solidarietà da qua, da tutta Radio Onda Rossa e dai microfoni di Corrispondenza Operai. Grazie per averci raccontato un po' di questa storia. Evidentemente, tu hai anticipato che ci volevi parlare dell'assemblea poi che si è svolta questo sabato. Evidentemente, perché la tematica è connessa, è collegata. Oggi, probabilmente, tocca riflettere sicuramente dei singoli casi, ma anche di un clima e di un insomma di una fase che stiamo attraversando. Che è particolarmente dura e servono dei momenti anche fra compagni per riflettere. Ti invito quindi, insomma, io accolgo l'invito e ti chiederei appunto a questo punto di raccontarci un po'.
Sì, noi siamo andati come si cova, perché comunque i promotori erano i 5 rilicenziati, diciamo, perché erano stati assunti, e con la Cassazione ha dato comunque sia ha ribaltato completamente l'appello che aveva comunque riassunto i lavoratori alla Fiat, che la Fiat poi non ha mai assunto all'interno, ma ha pagato tenendoli fuori, perché aveva comunque paura di rientrare, che si riformasse comunque sia una fronde comunque sia combattiva all'interno di Fiat Pomigliano, ma anche all'interno di altre Fiat che si stanno muovendo. In questa assemblea è stata un'assemblea di tutti i lavoratori, diciamo, non di lavoratori proprio iscritti a una o un'altra sigla, è un'assemblea comunque di lavoratori iscritti a più sigle, per avere un'unità dei lavoratori, non un'unità più, perché crediamo comunque ormai sia passata, non crediamo proprio che uno si debba avere una bandiera sotto cui combattere, ma comunque deve avere un'unità dei lavoratori, ecco. Questa assemblea è stata dove c'erano più di 5-6 comunque delegazioni di varie FIA, FCA tipo FCA Termoli, FCA Melfi, FCA Torino, a Pomigliano, cioè i 5 licenziati, anche l'FCA di Cento, quindi era un'assemblea molto animata per comunque capire come andare avanti in FIA, insomma. E quindi è un passo importante per comunque avere di nuovo una fronte unitaria, ok, togliendo l'iscrizione sindacale, ma avere una fronte unitaria dove andare comunque sia, come il nostro detto, se toccano uno toccano tutti, quindi andare comunque a fare qualcosa per muoversi, per avere anche, per chiedere di nuovo comunque la restituzione dei 5 licenziati di Mignani, perché noi non staremo fermi con l'FCA e andremo avanti comunque, chiederemo la riassunzione, per noi è indispensabile questo. E in più, insomma, è stato c'era anche la maestra licenziata, non so se vi ricordate la vicenda in cui ha parlato, ed è della stessa, insomma, diciamo che è la stessa questione. Quindi il problema è che non può essere che nella vita privata non si possa andare in contrapposizione col governo o con l'azienda stessa, nel senso, io dentro all'azienda devo lavorare tutto, ma al di fuori dell'azienda devo essere mi deve essere data la disponibilità, come poi deve essere a tutti data tutto, per fare una critica all'azienda, perché questo deve essere un diritto sacrosanto. Se non siamo più liberi di comunque criticare l'azienda in cui lavoriamo, mi sembra che questo sia un problema non solo per l'insegnante licenziato o per i 5 licenziati dell'FCA, ma è un problema a livello nazionale, credo, che riguarda tutti i lavoratori, e quindi cioè, è un problema di intimidazione, ed è un problema che bisogna rispondere unitariamente a questa repressione che sta venendo avanti con questo nuovo governo, io credo, con quello prima, perché questo nuovo governo poi manda avanti già un piano che era già stato fatto, quindi non esiste sinistra-destra, ma esiste solo, diciamo, le aziende multinazionali e tutto, che comunque vogliono fare i cavoli loro nei magazzini e utilizzare le persone non come lavoratori, ma come schiavi, ecco.
Ti ringrazio per queste parole, questo intervento che condivido appieno.
Mi dispiace di come sono state formulate, ma nel senso siamo, insomma, è chiaro il messaggio, credo.
Condivido e condividiamo.
Di riformare un'unità dei lavoratori. Ecco.
E se posso aggiungere una cosa, cioè nel senso col clima che si respira oggi, ristabilire una risposta unitaria dei lavoratori contro queste prepotenze, contro l'arroganza e l'autoritarismo dei padroni e dello Stato. mi sembra essere una condizione necessaria per ristabilire poi un minimo di dignità e di lotta all'autoritarismo anche nella società, perché così come questi episodi si verificano sempre più frequentemente nei magazzini, nei campi, cioè insomma gli episodi di violenza istituzionale o violenza illegale nei confronti di chi lotta e chi si ribella sono cose all'ordine del giorno ormai, e dall'altra parte però aprono la strada a un'involuzione autoritaria della società in tutti i settori, anche oltre i luoghi di lavoro e sfruttamento, e per questo penso quindi appunto di che colgo il tuo appello, sì. Bisogna ritrovare un'unità.
Volevo solo un secondo accennare anche al nuovo governo, perché molti lavoratori io credo pensino che questo nuovo governo col nuovo ministro Di Maio, i 5 Stelle, pensano di risolvere il problema, che arrivi il paparino o la mamma che gli risolve il problema. Questo è un problema grande, perché se lasciamo in mano al governo le trattative, se lasciamo in mano al governo le nostre vite, sarà un problema per noi poi anche per un futuro. Io ricordo che questo metodo è già avvenuto 70 anni fa, dove si è lasciato in mano a un governo e sappiamo come è andata a finire. Va bene.
Hai ricordato l'assemblea che c'è stata a Pomigliano, e la settimana scorsa abbiamo proprio intervistato Mimmo che ci ha lanciato l'assemblea e toccato il punto, quello che ha riguardato il suo licenziamento, ovvero il fatto che la Cassazione ha detto tu e gli altri tuoi compagni di lavoro avete protestato, avete violato l'obbligo di fedeltà alle aziende, e la Cassazione è andata ha dato una sentenza pesante che annullava invece il reintegro che aveva fatto il Tribunale di Napoli, dicendo che il diritto di cronaca, il diritto di satira era tra virgolette sacrosanto, perché non era andato oltre se non una protesta forte, ma che stava fuori dal cancello della fabbrica. Ecco, sembra appunto che il clima da un punto di vista repressivo, anche con il cambio di governo che c'è stato, è sicuramente se in continuità ma pesante, rispetto al fatto che, come è successo anche a te e all'altro lavoratore fuori dalla Conor, per un'assemblea sindacale ci sia stata un'intimidazione così forte di aver preso un sindacalista, un lavoratore, portato in questura, arrestato, identificato. Ecco, se il clima è questo, da Pomigliano, che tipo di prospettive o iniziative, se sono state lanciate, o che tipo di ragionamento è stato fatto proprio nell'ottica in cui dicevi tu di unità al di là delle organizzazioni, verso la possibilità di dare una risposta in questo momento che sia anche sicuramente su più piani, da un piano sindacale, un piano culturale e un piano politico, proprio anche perché il piano culturale, e lo vedevamo anche prima di intervistare te, abbiamo parlato con un operatore sociale di cooperative sociali, quindi che lavora nel terzo settore, anche lui ci diceva come appunto nelle cooperative e nel mondo del terzo settore ci sia paura di poter esprimersi o cercare di fare qualcosa, perché si viene tagliati. Quindi anche culturalmente ci deve essere una possibilità di espandere anche il messaggio, di espandere quello che viene fatto, come appunto Mimmo e gli altri lavoratori della Fiat lo hanno fatto con le loro iniziative, oltre che agli scioperi. Ecco, un po' se ci puoi dire se c'è una prospettiva di massima, che idee, che iniziative ci sono.
Il messaggio chiaro che Cicoba sta portando avanti e che ha portato lì, e ha portato anche insieme alla maestra, ai licenziati, tutto il messaggio che stiamo portando avanti per unificare le cose anche a livello pratico, a livello anche sostanziale, non solo a parole. Il messaggio è che comunque sia, cioè dobbiamo cercare di unificare comunque sia le lotte, unificare i lavoratori e non chiuderci in una fabbrica o l'altra. Non bisogna chiuderci in FCA, bisogna capire che dobbiamo andare a raggruppare tutti i lavoratori, perché ormai le problematiche sono unitarie, quindi trovare un'unità tra i lavoratori che lavorino nelle metalmeccaniche, che lavorano comunque sia pubblico impiego, che lavorano negli ospedali, che lavorino i facchini, e qualunque lavoratore comunque, perché l'attacco è a tutti i lavoratori, quindi un'unità dei lavoratori che si muovono, i lavoratori, cercare di far muovere i lavoratori e spostarli da una parte all'altra per dare solidarietà. Solo con la solidarietà concreta, proprio nei fatti, spostandoci, riusciamo sicuramente a ottenere. L'abbiamo dimostrato nella logistica, ora ci stiamo allargando e quindi stanno venendo anche altre parti di lavoratori che fanno parte di altre categorie, e noi abbiamo questa questa mentalità, questa visione di comunque dare la solidarietà da una parte all'altra, e non tenendo conto di in che ambiente lavori, e quindi questo secondo me è indispensabile per avere più forza sia in FCA, per avere più forza nella logistica, per avere più forza, allargarsi e tener conto di essere solidari, muoversi per gli altri, e come diciamo sempre, se toccano uno toccano tutti, ma noi lo facciamo realmente, quindi per noi questo è il messaggio chiaro che dobbiamo portare avanti, oltre a anche se possiamo anche cancellare qualunque tipo di bandiera, ma il messaggio di solidarietà deve essere concreto, dobbiamo portare la nostra solidarietà davanti ai cancelli, davanti alle fabbriche, davanti agli ospedali, davanti comunque alle classi, anche dove i maestri comunque non possono magari parlare di Marx o parlare e insegnare ai bambini comunque sia questo tipo di solidarietà. Allora, se non possono insegnarlo a voce, insegniamoglielo, credo, insegniamolo a questi bambini tutto nei fatti, quindi trovandoci anche fuori dalle scuole.
Guarda, penso che è una buonissima conclusione della corrispondenza, ti ringrazio per questo, condividiamo dalla radio questo messaggio in una solidarietà concreta che si possa sempre di più sviluppare nei fatti, indipendentemente appunto le sigle, le bandiere dei compagni, insomma, ma cominciare a concretizzare con i fatti e con le lotte e la solidarietà, e di questo evidentemente sì, c'hai ragione, ce n'è bisogno sempre di più e con più forza, e condivido anche che la logistica in questo è un esempio importante, le lotte dei lavoratori riescono a tenere botta, diciamo, ai padroni, proprio perché comunque i lavoratori si spostano e vanno a sostenere altri picchetti, altre assemblee, altre iniziative di altri magazzini, e in questo modo si riesce a ottenere qualcosa, insomma, almeno e quantomeno, diciamo, recupero di dignità, perché poi non è solo una questione di soldi, è anche una questione di dignità.
No, è una questione di dignità proprio, bravo.
Perfetto, quindi dai, risentiamoci nelle prossime settimane, insomma, e ovviamente voi qualsiasi cosa ci volete comunicare, volete approfittare dei microfoni di Radio Onda Rossa, noi siamo disponibili.
Mercoledì abbiamo l'incontro, magari ci aggiorniamo, okay. Va bene?
Grazie, a presto, alla prossima, ciao.
Ciao, grazie a te.
Ciao,
ciao, grazie. Grazie. Portapia.
arriva agli ostanti, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede la moto, chi va in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al lato, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel fatto, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta a vedere, chi copia taglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di stanco, chi tutte le sere, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, e il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Gina, con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro, cent'anni, chi ha seguito una strada, chi ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na na na. Sotto un treno.
Ore 13:12, Radio Onda Rossa 87.9, torniamo in voce per chiudere questa puntata di Corrispondenze Operaie. Speriamo sia risultata interessante per chi ci ha ascoltato. Per noi è stata una puntata importante sui temi di cui abbiamo parlato oggi. Torneremo nelle prossime settimane, torneremo per tutta l'estate, perché sono temi importanti, perché è importante innanzitutto raccontare per connettere e successivamente raccontare per provare ad organizzare la risposta popolare di massa a questo governo di merda come tutti i governi che l'hanno preceduto, e all'arroganza e allo strapotere dei padroni di questo paese. E torniamo in voce con qualche comunicazione importante. Ricordiamo che Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, che non prende finanziamenti né privati né pubblici di alcun tipo e vive solo grazie alle donazioni dei suoi fedelissimi ascoltatori ed ascoltatrici. Per chi volesse sottoscrivere, ricordiamo il numero di conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Ricordiamo il sito www.ondarossa.info. Per chi volesse scriverci, in particolare se qualcuno ci vuole scrivere riguardo a vertenze sul lavoro, vuole raccontare la sua storia e le lotte che porta avanti, invitiamo a scrivere all'email della nostra radio ondarossa@ondarossa.info o a chiamare direttamente in studio allo 06 49 17 50. Abbiamo dato tutti i riferimenti. Vi ricordiamo anche che Corrispondenze Operaie è in onda ogni lunedì dalle 12 alle 13 circa, o anche un po' di più, come ora. A questo punto direi che a nome di tutto lo studio vi saluto, vi mandiamo un caro abbraccio di lotta e solidarietà, e in particolare a chi è privato della propria libertà. Lascio la parola ai compagni studio se vogliono fare un ultimo commento.
Possiamo chiudere. Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti.